Luca Marchetti, Sky Sport, ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti.
E purtroppo ce lo aspettavamo, Luca, dai, mi dispiace per Zanetti, però oggettivamente un inizio così ti chiamava quasi a provare a metterci subito mano, è stato troppo presto, bisognava dargli più tempo, secondo te?
Ma io questo non te lo so dire, c'è anche un turno intrasettimanale successivamente alla prossima domenica di campionato. È una situazione che io immagino Empoli abbiano guardato bene. Empoli sono in grado di fare calcio, non è frequente l'esonero d'Empoli, perché sanno benissimo che durante un campionato, soprattutto con la filosofia che ha l'Empoli, no? Si va anche incontro a dei momenti difficili, perché l'Empoli, comunque la mission dell'Empoli è quella di vendere, e quindi è chiaro che ogni anno ti ritrovi magari con uno o due pezzi i più importanti che non ce li hai più. Zanetti ha fatto un ottimo lavoro lo scorso anno, secondo me è un buonissimo tecnico, è incappato in un avvio di stagione decisamente brutto con una sconfitta pesantissima, perché il 7-0 maturato contro la Roma è partito male ed è finito peggio. Si può perdere, per carità, contro la Roma, peraltro la Roma secondo me è una buonissima squadra,
sì,
ha un grande entusiasmo, però un conto è perdere 3-0, un conto è perdere 7-0 dopo 30 secondi già eri sotto per uno dei rigori più veloci forse che io ricordi già mai nella storia del calcio. Evidentemente c'era bisogno di cambiare, non perché Zanetti non sia in grado di fare il suo lavoro, ma proprio per dare una scossa all'ambiente. Io credo che sia stato questo il ragionamento che ha fatto l'Empoli, peraltro affidandosi al maestro, dove Andrea Sole Empoli già una situazione del genere l'aveva vissuto. Ti ricorderai quando Vivarini era stato licenziato, che poi è arrivato Andrea Sole che ha conquistato la Serie A in quell'occasione, poi salvandosi l'anno successivo, è arrivata proprio in una situazione in cui l'Empoli non era contento di un percorso comunque buono che aveva fatto Vivarini. Quindi ad Empoli conoscono quali sono le qualità di Andrea Soli, quindi vanno sul sicuro, sanno benissimo che tipo di allenatore è, che tipo di persona è, come si inserirà sicuramente in maniera veloce all'interno dei meccanismi della società, dovrà conoscere chiaramente i giocatori. Ecco, mi dispiace perché generalmente questi esoneri che arrivano nelle prime giornate di campionato testimoniano qualcosa che probabilmente non funzionava neanche prima, perché sennò non ci arrivi all'esonero alla quarta giornata.
No, certo, infatti è un po' quel discorso che uno, che il tifoso in genere tende a fare, dice: ma l'inizio di questa stagione è così frutto del caso o frutto di un qualcosa che non funzionava già prima, quindi poteva essere visto. Oltretutto, giusto per restare un po' su questo tema qua, poi ci spostiamo sulla Champions e sul mercato, ovviamente c'è anche un po' la questione Sampdoria da prendere in considerazione, da tenere sott'occhio. Luca, ieri la sconfitta col Cittadella, il popolo blucerchiato naturalmente vuole delle risposte, la partenza di Pirlo non è stata proprio delle migliori. Lì chi aria tira?
Ma al momento a noi non risulta che, al di là chiaramente di un dibattito interno, ci siano i presupposti per un esonero. L'esonero in Serie B è arrivato a Cremona,
sì.
Anche qui è un allenatore che c'era già dalla scorsa stagione, che era stato chiamato per cercare di risollevare le sorti di una squadra che non vinceva mai. Ballardini ha ridato dignità al campionato in Serie A della Cremonese, e poi quest'anno evidentemente, ribadisco, qualcosa non ha funzionato. Anche qui Ballardini è un allenatore che sa fare, che sa lavorare, che sa prendere le squadre anche in corsa, lo ha dimostrato nel corso della sua carriera. Probabilmente anche in questo caso c'è un discorso che ci si porta dietro da un po' di tempo. Io sul discorso di Pirlo faccio una considerazione generale, vale per tutte le squadre che possono essere in difficoltà. È iniziata una nuova era in casa Samp, è stata cambiata completamente la società, completamente la dirigenza, completamente la squadra. Che ci possa essere un inizio non brillante, con dei risultati alle volte anche non giusti fra virgolette, rispetto all'impegno, rispetto alle occasioni, rispetto al gioco, eccetera eccetera, ci può anche stare. Capisco che a Genova, in Serie B, in una piazza come la Sampdoria, tanto tempo non lo hai a disposizione. Però quando prendi un allenatore come Pirlo, lo paghi bene e gli dai un progetto triennale, metterlo in discussione così, dopo quattro giornate...
Non sento più...
Poi, per carità, okay, ripeto, c'è sempre l'innesto,
sì.
Perché se non funziona e poi dopo che cosa fai? Continui a perseverare nell'errore, c'è sempre questo grande dilemma. Però il cambio dell'allenatore è una soluzione drastica. Cioè, sì, noi lo abbiamo vissuto soprattutto in Italia come la soluzione al problema, no? E quindi il primo che va sulla graticola è sempre l'allenatore. Però è sempre una separazione. Cioè, nella scelta dell'allenatore, i club investono tempo, investono risorse, investono progettualità. E quindi mettere in discussione dopo due mesi è sempre molto doloroso, sempre molto difficile, sempre molto complicato. È un trauma. Poi dopo lascia perdere le guerre interne che ci possono essere tra i vari dirigenti, le spinte che arrivano dall'esterno, quello che mi sta simpatico e quello che mi sta antipatico, anche come la prende l'opinione pubblica e quindi la stampa. Ci sono tante variabili da prendere in considerazione. Però ripeto, in testimonianza ne sono anche le chiacchierate che abbiamo fatto durante la passata stagione sul discorso di Inzaghi. Inzaghi a un certo punto sembrava che fosse appeso a un filo, perché concretamente era così. E poi dopo, a fine della stagione trionfale, guardate quest'anno l'Inter com'è partita. Quindi alle volte anche riuscire a dare forza all'allenatore può essere una chiave, no?
Esatto, quello che adesso bisogna dare, per esempio, in casa Milan, così ci avviciniamo anche un po' alla Champions, perché Pioli non se la passa sicuramente benissimo, ma è altrettanto vero che bisogna dare anche qui credito. Quanto credito ancora merita Pioli? Il primo, cioè due anni fa, lo scudetto, l'anno scorso un ottimo cammino in Champions League, però anche qualche errore di troppo in campionato. E quella chiamata ieri di Ibrahimovic, visita alla squadra voluta dalla società, da Pioli, dal giocatore che è stato accolto, può diventare comunque una cosa che turba un po' l'ambiente. Qual è la situazione Pioli secondo te? Quale deve essere il modus operandi della società e anche dei tifosi? Ecco, proviamo a dare anche un indirizzo ai tifosi che magari spesso e volentieri si vanno a prendere dalla foga di voler cambiare, o magari giustamente vorrebbero cambiare.
Pioli è diversi anni ormai che è allenatore del Milan, e questo è un vantaggio, perché conosce molto bene l'ambiente, conosce molto bene la squadra, ha costruito questa squadra insieme alle dirigenze che si sono sostituite. Anche al Milan c'è stato un bel cambio, però costituisce anche una base di senso, perché tra i tanti tifosi che è il Milan c'è sicuramente anche chi non apprezza o non ha apprezzato o non ha ben digerito il lavoro di Pioli. Io penso che in generale il lavoro di Pioli non sia che più che soddisfacente, ottimo. È una squadra che è tornata in Champions League sotto la sua guida, è tornata a vincere il campionato sotto la sua guida, è arrivata in semifinale di Champions sotto la sua guida. Poi ci sono stati degli errori, ci sono stati dei passaggi a vuoto, sì, non riesce a vincere gli ultimi 5 derby li ha persi, certamente sì, e questo è chiaramente quello che disturba di più il popolo milanista. Io però non me la sento di dire che Pioli oggi deve essere messo in discussione, ma nella maniera più assoluta. Né tantomeno penso che la visita di ieri, peraltro a favore di telecamera, di Ibrahimovic sia un elemento di disturbo. Anzi, Ibrahimovic è stato un giocatore che per il Milan è stato fondamentale negli ultimi anni, anche quando non giocava, per il tipo di mentalità che ha portato, per la sua grande personalità, per il fatto anche che ha cambiato il modo di relazionarsi con i compagni di squadra. L'ho detto lui stesso, no? Con l'andare del tempo capisce che devi essere più uomo squadra che leader singolo all'interno del gruppo. Aver fatto una visita in questo momento, probabilmente anche programmata, perché non è che Ibrahimovic appare all'improvviso il lunedì dopo il derby perso, era una cosa improvvisa. Ripeto, a favore di telecamera io non ci vedo niente di torbido, di strano o di machiavellico all'interno di questa possibilità, anche perché se poi vai a guardare Pioli e Ibrahimovic penso che abbiano avuto una discussione più che cordiale, no?
Sì. Questo sì, ma infatti è più...
Poi se Ibra avrà un futuro o no come dirigente, se lo avrà nel Milan, io non penso che lui voglia fare l'allenatore, non lo so, non ne ho la più pallida idea, ti dico la verità. Non so neanche se ha intenzione di farlo al Milan. Sicuramente è rimasto legato al mondo rossonero.
Sì, questo sì, però insomma sembra abbastanza indirizzata la sua carriera nel fare il dirigente, probabilmente a Milano. Però tanto l'importante è che non sia ingombrante come ombra in questo momento, e che Milano ha bisogno della serenità. Oggi 18:45 la sfida contro il Newcastle, la partita è importante oggi. Tra l'altro c'è Tonali che incrocia la strada del Milan, quindi storie che si rintrecciano. È una partita a rischio però, perché occhio a sottovalutarla anche se giochi in casa, e soprattutto se dovesse e facciamo le corna e tocchiamo ferro, Luca, non andare benissimo, secondo te si può un po' inasprire paradossalmente l'ambiente Milan, nonostante l'inizio di stagione, derby a parte, positivo?
Beh, diciamo che il processo al Milan questa settimana c'è stato, no? Relativo soprattutto al derby, naturalmente.
E il modo, non è il perché l'hai perso. Quello
certo, che fa, certo. certo, ma sono state, perché poi dopo non è che Pioli è secondo me un ottimo allenatore, nelle spiegazioni che poi ci sono state post partita, ci sono state alcune cose che hanno fatto storcere la bocca a tanti tifosi del Milan, alcune spiegazioni che se estrapolate dal contesto hanno un valore quasi grottesco, no? E che si prestano anche a una satira feroce da parte dell'opinione pubblica, soprattutto da parte dei tifosi del Milan o anche degli avversari per dileggio. Però ribadisco, dipende sempre come vengono affrontate le partite, questa è tutta da fare. Chiaro che il Milan ha l'obbligo di fare risultato, perché è in un girone complicato, perché il Newcastle, come sai benissimo, pur essendo stato inserito in quarta fascia, non è la squadra
assolutamente.
E quindi bisogna partire con il piede giusto, perché l'obiettivo del Milan è quello di continuare a crescere anche in Europa. Lo scorso anno è arrivata, come abbiamo ricordato, la semifinale in Champions League. Ripetersi sarà estremamente complicato, ma allo stesso tempo il fatto che lo scorso anno ci sia stato questo debutto di Kesploa non è che adesso permette al Milan di poter avere tutti i bonus a propria disposizione. Chiaro che con la squadra della quarta fascia, che purtroppo il Milan ha pescato dall'urna, il risultato bisogna farlo, altrimenti il cammino si comincia a complicare con una partita in casa già giocata nel contesto di un girone complicato, complesso, difficile da affrontare, con una squadra che però è stata costruita in maniera tale da poter sopportare l'urto anche fisico delle squadre inglesi, no? L'ha detto anche Cardinale nella recente intervista alla Gazzetta Sport Week, dicendo che l'obiettivo del Milan quest'anno era prendere sì giocatori giovani, ma che avevano esperienza internazionale, ma soprattutto che avessero un grado di dinamismo a centrocampo che permettesse di dare al Milan una consistenza diversa nella riproposizione del gioco. Quindi questo è stato l'obiettivo del Milan, e tutto quello che finora abbiamo detto, perché se tu togli il derby, il Milan aveva fatto comunque un buon percorso, a me aveva stupito in positivo, perché si è trovato subito, pur avendo cambiato tanto come squadra, ha trovato dei grandi automatismi, ha trovato dei buonissimi interpreti come per esempio Reinders e Pulisic, continua ad avere dei giocatori che possono fare la differenza come Theo e come Leao. Insomma, il Milan è una squadra importante che ha un'identità, che ha un gioco. Si può sbagliare la partita, purtroppo per il Milan l'ha sbagliata forse quella più importante per il popolo milanista, no?
Certo, poi vedremo intanto se già stasera, perché poi, è chiaro, un'altra gara importante.
Sbagli due di seguito, qualche considerazione in più andrà fatta. Però io in assoluto sono sempre un ottimista, soprattutto quando ci sono le italiane in Europa, a maggior ragione.
E noi ce l'auguriamo. Intanto il Newcastle andrà incontro a sanzioni dall'UEFA, perché ieri per causa maltempo l'aereo ha dovuto lasciare la città in ritardo, è arrivato a Milano 2 ore dopo rispetto all'orario previsto, non ha potuto tenere la conferenza stampa che era prevista massimo per le 20 e quindi andrà incontro a sanzioni. E chissà se verrà sanzionato anche il maltempo, chiedo.
Ecco, io questo penso che sia una tortura, no? Cioè, se veramente
che dovevo fare?
Creare delle sanzioni, cioè non è mettermi conto.
Causa di forza maggiore, non ti rimborsano neanche il biglietto aereo quando c'è causa di forza maggiore. Io che devo fare?
Io penso che ci siano
il teletrasporto,
ti dico la verità.
Direi
credo
di sì. Speriamo di sì. Ci ho detto
anche perché spesso e volentieri, sai che è successo anche in Champions, sono stati ritardati anche delle partite per traffico a Londra. Quindi voglio dire, non è che
ci può stare.
Purtroppo sono delle cose che vanno contro la volontà. Se io ti dico guarda che forse saresti dovuto partire la mattina invece che la sera, carità, però è una possibilità che mi concedi tu, non è che mi dici a mio rischio e pericolo poi.
Appunto, comunque insomma problemi del Newcastle fortunatamente non del Milan, ma sono problemi di tutti, perché oggettivamente poi bisogna anche cercare di essere un minimo saggi. Ci sarà ovviamente anche la Lazio oggi in campo contro l'Atletico di Madrid, anche la Lazio non viene da una un buon turno di campionato, un paio d'ore prima del Milan, subisce la sconfitta per mano della Juventus 3-1. Anche qui silenzio, però questa volta imposto dalla società, almeno così ha ribadito anche Sarri, che ha dovuto parlare per forza perché appunto c'è l'obbligo da parte dell'UEFA di parlare, altrimenti fosse stato per la Lazio probabilmente sarebbe rimasto in silenzio. Fatto sta che comunque bisogna riordinare le idee, tornare in campo e non fallire. Anche qui l'appuntamento con la Champions League, un Atletico Madrid che non è quello di un tempo, quindi è anche assolutamente battibile, però devi fare una partita sicuramente forse diversa da quello che si è visto a inizio campionato, non troppo diversa da quella contro la Juventus, ma un po' più concreta, ecco, perché abbiamo visto, e l'ho detto anche Sarri, una Lazio che ha giocato e toccato tanti palloni nell'area della Juve, però ne ha tirati veramente poco. E siccome chi vince, chi segna un gol in più dell'altro, forse conviene cominciare a concretizzare un po' di più. Com'è questo inizio di stagione della Lazio di Sarri, Luca?
Sotto le aspettative,
Direi di sì.
perché la Lazio si è presentata all'asta di partenza di questa Serie A con il secondo posto della passata stagione, con un mercato che ha cercato di andare a colmare le lacune che lo scorso anno erano state evidenziate, quindi i famosi quattro giocatori in più nella rosa che servivano a Sarri anche per affrontare il doppio impegno campionato Champions e con la necessità di andare a sostituire un giocatore cardine come Milinkovic-Savic. Io credo che questo sia stato assolto dalla Lazio, magari con delle tempistiche che non hanno gratificato Sarri fino in fondo, ma Sarri è un allenatore che... Perché? Perché Sarri è un allenatore che ama poter avere a disposizione il gruppo di lavoro il prima possibile, perché il gioco di Sarri è un gioco codificato, un gioco complesso, un gioco molto bello a vedersi, e quindi ha bisogno anche un po' di tempo. Però diciamo che l'ossatura della Lazio, la gran parte dei giocatori della Lazio già sta lavorando con Sarri da diverso tempo, e quindi questi meccanismi li sta mettendo, li conosce già. Quindi io mi sarei aspettato sinceramente un impatto della Lazio sul campionato leggermente migliore rispetto a quello che ha avuto in queste prime partite, anche perché i punti la Lazio poi, se vai a vedere, li ha persi contro le presunte piccole, no? Ci sono state la sorpresa soprattutto all'inizio campionato con la sconfitta a Lecce. Bisogna che la Lazio, ecco, recuperi quella aggressività che aveva, quella concretezza che ha avuto nella passata stagione, che era letale soprattutto nelle ripartenze, sfruttando le grandi capacità del tridente offensivo, perché il reparto offensivo della Lazio è un reparto offensivo molto temibile, e soprattutto la questione difensiva, perché la Lazio oggi va a prendere gol, e credo che questa sia la cosa che dà più fastidio a Sarri, perché Sarri noi lo celebriamo tanto per il gioco bello che ha, offensivo, propositivo, dalla metà campo in su, ma Sarri è un grande allenatore anche della fase difensiva, anzi la maniacalità della fase difensiva è la base del gioco di Sarri, no? E quindi vanno recuperati quel tipo di meccanismi lì, va recuperato un minimo di serenità, perché vedo un po' di nervosismo, perlomeno percepisco un po' di nervosismo pur da lontano. Le polemiche che ci sono state anche riguardo al discorso dei calendari, arbitri, eccetera, eccetera, per carità, si possono fare, ma non devono diventare il leitmotiv di una stagione, altrimenti si comincia a nascondere dietro alcune situazioni che sono forse più evidenti, ma forse più mediatiche che concrete. Quindi la Lazio oggi ha forse l'avversario più difficile del girone, perché al di là del fatto che, come dicevi te, l'Atletico Madrid non è l'Atletico Madrid di qualche anno fa, ma è pur sempre una delle grandi del calcio europeo. E quando sente la musica della Champions qualcosa dentro gli scatta, e credo che vedremo una contrapposizione di due mondi, il
Sì.
mondo di Sarri contro il mondo del Cholo Simeone, che peraltro
Ciolismo e
alla
sarrismo.
Lazio è legatissimo.
Sì. Ciolismo e sarrismo. Vabbè, insomma, sarà una bella
Ma
sfida questa.
guarda adesso noi perché ne parliamo tutti i
Sì,
giorni,
e sono
quindi ci
proprio
sembrano,
contrapposte come realtà, certo.
no, ma soprattutto unire il proprio nome ha una filosofia, è quanto di più bello possa accadere a un allenatore.
Beh, certo, tu ti leghi a un'idea filosofica di gioco che stai
Ragazzi,
facendo.
significa aver raggiunto il proprio obiettivo. La tua idea di calcio è diventata universalmente riconosciuta e addirittura ci hanno inventato sopra una parola.
Nel
Non lo so,
caso
sono
di
quanti
Sarri hanno
successi.
fatto anche, se non sbaglio, l'hanno inserito anche nella Treccani, se non ricordo male. Nel caso del ciolismo non lo
La
so,
Tresperras forse.
però forse tra le due quella che è un po' più radicata è il ciolismo, ha avuto con più
Beh,
continuità.
perché sì, ma anche perché il Ciolo è tanti anni che è all'Atletico di Madrid, quindi ha potuto dare una sua impronta in maniera quasi indelebile nella storia, sicuramente indelebile nella storia dell'Atletico, e per chi ha raggiunto dei risultati incredibili contro delle squadre che erano nel pieno della loro forza in Spagna, parlo naturalmente del Real Madrid e del Barcellona, andandosi a giocare due finali di Champions con quel tipo di mentalità lì, vincendo anche in patria, ripeto, contro delle corazzate incredibili. Non che l'Atletico Madrid non avesse giocatori forti, li ha avuti, però poi bisogna anche vincere, quindi non c'è dubbio. Però il Sarriball o sarrismo, perché è stato anche sportato il sarrismo,
certo,
in Inghilterra, che è diventato il Sarriball, è comunque un elemento contraddistintivo, cioè sì, il fatto di aver legato il proprio nome a una filosofia, io credo che sia veramente la certificazione, il marchio DOP di questi due allenatori, che la pensano diversamente, ma non per questo sono uno più bravo dell'altro,
sono
differentemente bravi.
Filosofie diverse, sì, il famoso giochismo e risultatismo, dai, potremmo anche richiuderli in queste due filosofie diverse. Nel salutarci, Luca, ti leggo questa simpatica notizia, un capitolo, diciamo, che noi spesso apriamo, perché l'UEFA ha aperto l'indagine sul Paris Saint-Germain per la cessione di Verratti in Qatar. Il massimo organo del calcio europeo sta analizzando anche i trasferimenti di Diallo e di Draxler. Rapidamente ti spiego il motivo. Si sta analizzando quali sono i presunti legami che possono esserci tra la proprietà del Paris Saint-Germain e i club catarioti che hanno acquistato i giocatori portando nelle casse del Paris Saint-Germain, correggimi se sbaglio, perché questo non lo leggo, un'ottantina di milioni complessivi. Questo può portare però nell'ottica dell'UEFA a una violazione grave del fair play finanziario, ragione per cui il Paris Saint-Germain è sotto la lente di ingrandimento. Beh, insomma, meglio tardi che mai, voglio dire.
Sia così, perché se dovessero essere delle realtà collegate questo tipo di introiti verrebbero considerati in maniera diversa nel calcolo, appunto, proprio dei parametri,
esatto,
del fair play finanziario.
Cioè, io non è che mi posso rifinanziare da solo con un altro club, voglio dire.
No, ma tu lo puoi anche fare.
Sì,
tu lo puoi anche fare. Nessuno te lo impedisce perché c'è un libero mercato, però nell'ottica del fair play finanziario, che ti dovrebbe consentire di avere dei ricavi in grado di sostenere le spese, perché questa è la funzione del fair play finanziario, rendere sostenibile gli investimenti del calcio, è chiaro che un conto è come la questione dello sponsor. Se io ho lo sponsor di famiglia, per quanto riguarda la UEFA, non verrebbe conteggiato come un ricavo puro, perché è come se fosse una ricapitalizzazione, un intervento sempre della stessa proprietà, in maniera tale che io comunque copro i costi, perciò a livello bilancistico non c'è alcun tipo di problema, ed è possibile farlo, nessuno lo impedisce. Però a livello di UEFA c'è una regola, la regolamentazione, una norma, anzi, scusami, che queste cose le depotenzia e quindi ti invita a fare un ragionamento diverso anche per un discorso di concorrenza, eccetera, eccetera. Ti faccio un esempio molto semplice, se torniamo al discorso degli sponsor. Quando il Paris Saint-Germain aveva lo sponsor di famiglia, per un anno, l'anno successivo, se avesse voluto conteggiare per il fair play finanziario, avrebbe dovuto trovare un altro sponsor, e così è stato. Ma in Italia, per esempio, la Mapei sponsorizza il Sassuolo della Mapei, e non commettono alcun tipo di illecito.
Certo, questo è vero.
Però non vanno, cioè, se dovessero andare in Europa, verrebbero analizzati
diversamente,
e magari quei soldi dello sponsor di maglia varrebbero meno.
Esatto, tutto non qua. Possono essere conteggiati. Perfetto, no, tutto molto molto chiaro. Ti sto salutando, Luca, ti chiedo soltanto se a Napoli fanno bene ad appellarsi a San Gennaro, visto che oggi è San Gennaro, o se
quello
possono essere fiduciosi più in Garcia che nel profano, nel santo, nel sacro, pardon.
Torniamo al discorso di prima. Torniamo al discorso di prima. Io l'ho detto anche a Sky. Oggi il Napoli non mi sembra ancora il Napoli di Garcia e non è più il Napoli di Spalletti, e questo chiaramente porta un po' di confusione, no?
Certo.
Perché abbiamo nella testa il meraviglioso Napoli della passata stagione, che ha dominato, stradominato soprattutto nella prima parte della stagione campionato e Europa, perché non ricordiamoci che anche in Europa il Napoli nei gironi ha fatto vedere un grandissimo calcio con grandissima qualità. Oggi vediamo qualche protagonista della passata stagione che sta vivendo un momento meno brillante, perché Kvara, perché anche lo stesso Osimhen, nonostante abbiano grandi qualità, sono meno impattanti rispetto alla passata stagione. Non dimentichiamoci di due cose: Garcia è arrivato da, anche qui da due mesi, Non abbiamo la controprova di quello che sarebbe successo con Spalletti, che Garcia giustamente vuole introdurre i suoi principi di gioco. Poi possiamo discutere se avesse potuto inserirli in maniera più morbida o invece in maniera più diretta. Cambiano dei punti di riferimento, lo scopriremo se Garcia si è innestato bene al Napoli o meno. Contano anche tante altre cose che riguardano il fuoricampo, non soltanto i risultati. Oggi il Napoli ha un punto in meno rispetto alla passata stagione, quindi non è che sta facendo un disastro assoluto, anzi, e ci sono dei margini di miglioramento. Ci vuole un po' di tempo. Ricordiamoci anche che Spalletti il campionato l'ha vinto al secondo anno di Napoli, non al primo.
Sì, esatto. Anzi, il primo fu anche un po' controverso, ricordo anche le querelle con Meretto, qualche errore di troppo, e poi piano piano arrivò Giuntoli, quasi potrebbe parlare per un'altra ora, ma non ti posso trattenere, però Giuntoli disse: sai che c'è, io ti faccio una cosa rivoluzionaria, tolgo giocatori di più spessore psicologico e tecnico, e noi tutti quanti a dire: ah, si sarà ridimensionato il Napoli e poi vince lo scudetto. Quest'anno arriva alla Juventus, risolve tra virgolette, mettiamole con molta attenzione, il problema sempre tra virgolette Bonucci, capisce e cerca di capire adesso la problematica Pogba, saluta Di Maria, saluta Paredes, e la Juventus ritrova un po' di gruppo anche qui. Quindi chi lo sa che questo non sia un capitolo da affrontare magari martedì prossimo insieme, Luca, va bene?
Può
essere intrigante. Ciao, buon lavoro Luca.
Un abbraccio.
Ciao.